Buongiorno e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento qui con Teleragione. Purtroppo il presidente iraniano Ibrahim Raisi non ce l'ha fatta. Lo schianto dell'elicottero che lo stava trasportando su una zona montuosa in condizioni meteorologiche veramente avverse non ha lasciato scampo all'equipaggio e quindi sono tutti deceduti. In questa mattinata le squadre di soccorso girano moltissime immagini, si vedono i relitti, il relitto dell'elicottero, i frammenti sparpagliati, la cabina di pilotaggio incendiata. Purtroppo è una situazione oramai talmente caotica che è veramente difficile non fare brutti pensieri e non sospettare che dietro questo incidente ci sia una manina straniera. Insomma, a me è venuto subito in mente l'incidente di Mattei. Chiaramente il velivolo è diverso, in quel caso si trattava di un piccolo aereo, in questo caso si tratta di un elicottero. In entrambi i casi le condizioni erano avverse e all'epoca si parlò di incidente e poi si venne a sapere che fu un attentato perché l'aereo fu manomesso. E in questo caso penso che la versione ufficiale rimarrà comunque quella dell'incidente, anche nel caso in cui venissero rinvenute prove di un attentato e quindi di eventuali manomissioni all'elicottero. Il motivo è ovvio perché denunciare una manomissione e quindi un attentato alla vita del presidente iraniano vorrebbe dire poi dover accusare qualcuno, quindi evidentemente, eventualmente una potenza straniera e quindi andare incontro alle conseguenze del caso. Quindi, incidente o no, la mia impressione è che la versione rimarrà quella, appunto, la versione ufficiale rimarrà quella dell'incidente e si andrà il prima possibile ad elezioni con tutti i rischi del caso. Insomma, l'incidente all'elicottero avviene a 4 giorni di distanza dall'attentato al presidente, al premier slovacco Robert Fico. Presidente slovacco è ancora ricoverato in gravi condizioni e ha rischiato di perdere la vita. Pochissimo giorni fa, si parlò anche di un attentato alla vita del reggente saudita, il principe ereditario Mohammed bin Salman, e in parallelo un attentato alla vita del presidente ucraino Zelensky. Queste voci non sono state confermate, però insomma, ecco, il clima è questo qui. Senza contare poi l'attacco, il raid aereo all'ambasciata, all'edificio dell'ambasciata iraniana a Damasco, che ha causato la morte di 11 persone e una rappresaglia da parte del governo iraniano. Possiamo definire molto moderata, nonostante in quel caso avesse subito un vero e proprio atto di guerra, insomma. Comunque, il caos in questo momento regna sovrano, sembra quasi che ci sia una forza che tende di spingere il mondo verso condizioni di sempre maggiore destabilizzazione. La guerra in Ucraina è per le linee di difesa dell'esercito di Kiev rischiano di collassare da un momento all'altro e siamo soltanto ai prodromi di quella che sarà una probabile campagna di primavera e d'estate da parte dei russi. Le strade delle città controllate dal regime di Kiev sono spettrali, arrivano immagini con marciapiedi deserte, strade deserte. Chiunque abbia anche soltanto la forza di tenere un'arma tra le mani si nasconde, ha paura di farsi vedere. Vediamo un attimo un'immagine che ho ritagliato, eccola qui, in Ucraina verranno richiamate gli uomini con scarsa idoneità al servizio militare, compresi quelli affetti da HIV. E è uscito un elenco completo delle malattie delle quali non si terrà conto e che non verranno ritenute motivo sufficiente per sfuggire all'arruolamento. Quindi il fondo del barile è stato raschiato già da un pezzo e si sta praticamente scavando alla ricerca di proprio l'ultima carne da cannone da spedire in prima linea con un'arma in mano. Quindi la NATO rischia in Ucraina uno smacco epocale, forse lo schiaffo definitivo. La dedollarizzazione è dietro l'angolo e aleggia come uno spettro sul sistema economico a stelle strisce. Fino a quando la stragrande maggioranza delle transazioni economiche saranno in dollari, potranno continuare a stamparne quanti ne vorranno. L'esistenza, l'egemonia del dollaro ha il potere sostanzialmente della carta assorbente e asciuga i perdoni in eccesso e tiene sotto controllo l'inflazione negli Stati Uniti. Ma se tutto questo a un certo punto dovesse finire, gli tornerebbe indietro una quantità, un'enorme montagna di carta straccia che farebbe esplodere l'inflazione e il sistema bancario statunitense. Tant'è che una volta parlando con un ex funzionario del Ministero degli Esteri che ha lavorato negli Stati Uniti, lui mi disse che in passato esisteva un'agenzia per monitorare la quantità di dollari falsi che circolava nel sistema. A un certo punto questa agenzia è stata sorpresa perché a un certo punto non vi era più nessuna differenza tra un dollaro vero e un dollaro falso. Tanti ne erano stati stampati e immessi nel circuito che veramente a un certo punto non faceva più differenza. Quindi quando capisci che stai perdendo una partita a scacchi, hai due alternative: o rovesci il re o rovesci la scacchiera. A me sembra che l'egemone statunitense non abbia alcuna intenzione di rovesciare il re e stia tentando in tutti i modi di rovesciare la scacchiera. E dall'altra parte ci sono forze politiche, paesi stranieri che pazientemente ogni volta rimettono i pezzi sulla scacchiera così com'erano e tentano di portare avanti questa partita. Il cosiddetto ordine mondiale basato sulle regole poggiava sull'idea di un sistema unipolare. Il sistema multipolare che avanza ha determinato sostanzialmente un cambio di programma. Le contraddizioni che emergono, i colpi di mano ai quali stiamo assistendo, sono il chiaro segnale che la vecchia linea soft è stata abbandonata e che si è passati direttamente alla modalità hard. E quindi dicevamo, 5 giorni fa l'attentato al premier slovacco Robert Fico, poi l'attacco all'ambasciata iraniana di Damasco, che era avvenuta circa un mese e mezzo fa, come dicevamo, attentato possibile, probabile al principe ereditario saudita e voci di un attentato anche ai danni del presidente ucraino Zelensky, tutto in uno stretto lasso di tempo. In un quadro del genere precipita l'elicottero con a bordo il presidente iraniano Raisi di ritorno dall'inaugurazione di una diga in Azerbaigian. Comunque, leggiamo quello che si sa, i fatti riguardanti questo episodio. E questa qui l'ho presa questa mattina. Iran, la TV di Stato annuncia il presidente Ibrahim Raisi è morto, deceduto anche il ministro degli esteri. L'elicottero è precipitato nella provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale, probabilmente a causa del maltempo. Le prime indiscrezioni, l'abitacolo è stato ritrovato bruciato. Andiamo a leggere una notizia, ecco qui, La notizia che si è presa dal Fatto Quotidiano, che più o meno ripercorreva gli eventi che hanno portato all'incidente, l'elicottero su cui viaggiava il presidente iraniano Ibrahim Raisi è rimasto coinvolto domenica pomeriggio in un meglio precisato incidente mentre stava volando verso la città di Tabriz, di ritorno dall'inaugurazione di una diga in Azerbaigian. Il presidente è disperso, questa notizia era di ieri. E non si hanno notizie certe sulle sue condizioni. Il velivolo ha tentato un atterraggio di emergenza causato dalle difficili condizioni del maltempo. E purtroppo non riesco più a leggere, si è abbassata la risoluzione dell'immagine. Prego la regia. Causa delle difficili condizioni meteorologiche in una zona montuosa dell'area della foresta di Dizmar, tra i villaggi di Uzi e di Pir Davud. Circa 40 squadre di soccorso erano state inviate per cercare l'elicottero che appunto trasportava il ministro degli esteri e altri funzionari, tra cui il presidente Raisi e altri funzionari, tra cui il ministro degli esteri e il governatore della provincia iraniana dell'Azerbaigian orientale. E che cosa sappiamo oggi riguardo a questo incidente? Ho preparato un ritaglio che un po' riassume la situazione allo stato attuale, cioè quello che sta avvenendo in questo momento in Iran, cioè le mosse del governo. Il governo iraniano terrà una riunione di emergenza in relazione alla morte del presidente Raisi. Mohammed Mokhber diventerà il capo ad interim dell'Iran, ciò è previsto dalla Costituzione del paese. Le autorità devono organizzare elezioni anticipate per un nuovo presidente entro 50 giorni e questo forse sarà il momento più critico. L'Iran è un paese che da tempo è scosso da tensioni interne, ovviamente a causa della pressione straniera, che è una pressione dovuta all'embargo, che quindi causa problemi economici e quindi problemi al benessere della popolazione. E poi chiaramente ci sono in azione agenti stranieri sempre pronti a scatenare manifestazioni e tensioni interne. L'elicottero precipitato è un Bell 212 prodotto negli Stati Uniti. L'aereo poteva trasportare fino a 14 persone e aveva una velocità di crociera di 190 km orari, scrive l'agenzia Tasnim. Il relitto dell'elicottero è stato trovato nell'Azerbaigian orientale. Dopo lo schianto era completamente bruciato, ha detto a Reuters un funzionario iraniano. Le cause dell'emergenza sono ancora sconosciute. Secondo i media potrebbero aver avuto un ruolo le cattive condizioni meteorologiche, tra cui la forte nebbia e la pioggia. Putin ha tenuto una riunione in relazione all'incidente. Due aerei speciali del Ministero russo per le situazioni di emergenza sono volati a Tabriz. La Federazione russa invierà anche all'Iran attrezzatura per terreni difficili. Chiaramente sarà necessario risalire alle cause dell'incidente, anche se, come ho detto in apertura, non credo che se ci fossero prove di manomissioni che denuncino un attentato da parte di paesi stranieri verranno divulgate queste notizie, ma questa è una mia personalissima impressione. La cosa assurda è che nel solito mare di pressappochismo della stampa italiana, come sempre, spicca soprattutto l'ANSA. Pur essendo fino a prova contraria un media occidentale, riesce a riportare una notizia di un media israeliano che a sua volta riporta una notizia proveniente da fonti occidentali. Neanche la fatica di andare a cercare la fonte originale per far finta di averla data loro la notizia e pensare che l'ANSA dovrebbe essere un'agenzia di stampa. Eccolo qui il ritaglio, Flash, la TV israeliana, canale 12. Riporta questa notizia, virgolettato, fonti diplomatiche in Occidente che non vengono citate stimano che il presidente iraniano Raisi non sia sopravvissuto all'incidente. Io dico, ma l'ANSA non poteva citarle direttamente lei queste fonti diplomatiche o in Occidente? stare per la TV israeliana che riprende notizie provenienti da fonti diplomatiche in Occidente. Oramai veramente siamo oltre il demenziale. Quindi rimaniamo attenti a quello che accade in Iran. Sicuramente questo è un momento veramente, veramente critico per la Repubblica Islamica. Ha perso in un colpo solo due esponenti importanti del governo, il presidente Raisi e il ministro degli esteri, oltre che al governatore dell'Azerbaigian orientale. E presto dovrà indire elezioni in un momento di grandissima tensione internazionale. La mia opinione è che troppe, troppe, troppe coincidenze e troppa volontà di seminare il caos, di destabilizzare, veramente faccio fatica a pensare ad un fatto casuale, all'ennesima coincidenza, come avvenuto per esempio per Navalny, che stava per essere scambiato, anche questo è stato detto anche da fonti non russe, vale a dire è stato detto anche dall'entourage stesso dell'organizzazione di Navalny, e poi improvvisamente muore in un carcere di massima sicurezza all'indomani di una intervista rilasciata dal presidente Putin, che aveva rilanciato a livello internazionale la sua figura e aveva accresciuto il suo prestigio. E tac, immediatamente avviene la morte del personaggio pubblico che veniva indicato come il suo principale oppositore. Veramente non riesco a credere a tutte queste coincidenze. E comunque, a quanto pare, la premier estone Kaja Kallas ha la soluzione in tasca, ovvero fare a pezzi la federazione russa sul modello dell'ex Jugoslavia. C'è una sua dichiarazione, la vediamo in video, non riprenderò l'audio. E queste sono praticamente da tempo un po' il sogno bagnato delle elite occidentali, vale a dire prendere la Federazione Russa e farla a pezzi su base etnico-regionale per indebolirla, e pensare che dalle nostre parti c'è chi sogna di fare a pezzi il proprio paese pensando così di ottenere dei vantaggi. Chiaramente, più un paese è grande, più un paese è unito, più un paese riesce a trarre forza dalle proprie diversità, piuttosto che farsi, diciamo, coinvolgere in faide interne, in dissidi interni che vengono sempre, spesso fomentati dall'esterno, no? Il motto latino divide et impera rimane sempre un grande classico che funziona sempre. E così i paesi occidentali, con i paesi più occidentali del patto di Varsavia, il giochino gli è riuscito facile. Più si avvicinano ai confini della Federazione Russa, e più gli risulta essere difficile ottenere un risultato di questo tipo. Vedi ad esempio cosa è accaduto con l'Ucraina. Andiamo a leggere un po' più nel dettaglio quello che ha detto la Callas, eccolo qua: la sconfitta della Russia non sarebbe poi così grave, allora potrebbe davvero avvenire un cambiamento. Ci sono molte nazioni che fanno parte della Russia, se ci fossero più stati piccoli la situazione non sarebbe così grave. Non è poi così male se una grande potenza diventa molto più piccola. Chiaramente non è male per te, sarebbe un grave problema per i cittadini di quel paese che vedrebbero ridotte le proprie possibilità di influire, di pesare sullo scacchiere internazionale. Questa è una notizia tratta dal canale Telegram di Giubberosse. Ho ripreso anche il commento fatto dal canale perché lo reputo veramente interessante. Pensa che bello, tanti piccoli stati anziché un solo grande stato. Poi potremmo uno alla volta far rientrare tutti nell'Unione Europea, allungando così la lista dei paesi beneficiari netti come quello della Callas, che vivono essenzialmente sulle spalle dei contributori netti dell'Unione Europea. Inoltre, sai quanti milioni potrebbe guadagnare la Callas e il marito vendendo gas lacrimogeni a 10 o 15 stati anziché alla sola Russia? Come ripetiamo sempre, siamo in mano a fanatici che hanno imparato a sfruttare la loro ossessione verso la Russia come un'occasione per trarne benefici dalla loro situazione di marca di frontiera. Per la cronaca, l'Estonia è un insignificante paese di 1,3 milioni di persone che nel 2023 ha visto una contrazione del PIL attorno al 3%. Questi sono tutti paesini che campano interamente sulle spalle dei paesi più importanti dell'Unione Europea, Germania in primis, e che ricevono soldi a pioggia, le ricevono le Repubbliche Baltiche, ne riceve, ne ha ricevuti nel tempo la Polonia, che oggi Stato perché vuole assumere la guida dell'Unione Europea, vuole sostituire la Germania e ha puntato tutto, non avendo le capacità produttive del colosso teutonico, sulla russofobia. Quindi chi è più russofobo punta a prendere la guida dell'Unione Europea. Il vecchio copione che non so che hanno diciamo, utilizzato con successo in Ucraina e che ha portato al colpo di Stato di Maidan e ha portato l'intero paese in rotta di collisione con la Russia ha funzionato bene. Quello che ha funzionato meno è stato poi l'apporto sul campo di battaglia, ma come ho ripetuto più volte, probabilmente non era questo l'obiettivo. Nessuno ha mai in Occidente pensato seriamente di battere la Federazione Russa sul campo. L'importante era togliere il paese dalla sfera di influenza russa, lanciarlo, scagliarlo in rotta di collisione contro la federazione e poi utilizzare l'arma delle sanzioni per indebolire la Russia in primis, ma secondo me anche l'Unione Europea che è entrata in grave crisi. Le stesse cose le stanno facendo pari pari in Georgia e forse si apprestano ad entrare in scena anche in Moldavia. La prossima notizia che vi do è che in Unione Europea si pensa a sanzioni contro i parlamentari georgiani che hanno votato la legge sugli agenti stranieri. Una legge fortemente voluta dall'Unione Europea, fortemente voluta dagli ambienti atlantici, che addirittura viene definita un prerequisito per entrare in Unione Europea. Cioè, la legge si oppone a tutto questo, cioè, diciamo, le condizioni, non si vuole che nel paese si sappia dove vanno a finire i soldi stranieri, dove vengano allocati, quale ONG, quali soggetti beneficiano di enormi finanziamenti stranieri. La legge vorrebbe rendere tutto questo trasparente. L'Unione Europea e la NATO si oppone strenuamente a questa legge e ha posto diciamo, l'abrogazione di questa legge oppure il non passaggio di questa legge come un requisito fondamentale alla possibilità di entrare nell'Unione Europea. Andiamo a leggere un attimo il ritaglio che ho preparato. Eccolo qui. Commentando il veto della presidente della Georgia, Salome Zurabishvili, contro la legge sugli agenti stranieri votata dal Parlamento georgiano, Tis Reuten, deputato europeo dell'Alleanza Progressista dei Socialisti e dei Democratici, chiede sanzioni contro tutti i deputati georgiani che votano democraticamente nel proprio Parlamento. Ora il Parlamento della Georgia ha un'ultima possibilità di fare la cosa giusta, dovrebbe abrogare la legge nella sua totalità. Ho chiesto all'alto rappresentante dell'Unione Europea di predisporre sanzioni contro tutti i parlamentari che votano per annullare il veto del presidente. Sempre più palese la strategia dell'Unione Europea. Volete entrare in Unione Europea? Bene, vi manteniamo noi, ma poi decidiamo noi la vostra politica. Voi cedete la vostra sovranità senza protestare, completamente illegale e contrario al diritto internazionale. Verissimo, anche questa notizia e questo commento sono presi dal canale di Giubbe Rosse, è una costante quella che sta avvenendo. I paesi che fanno parte dell'Unione Europea, di fatto, soprattutto quelli dell'ex patto di Varsavia, cedono la loro sovranità in cambio di finanziamenti a pioggia. E questo è quello che si auspica anche per la Georgia in futuro e probabilmente anche per quanto riguarda la Moldavia. La situazione è veramente, veramente esplosiva. Ci troviamo in una stanza talmente satura di vapori infiammabili che basterebbe uno starnuto per far saltare in aria tutta la situazione. In un clima del genere, il segretario generale della NATO, Stoltenberg, ci ricorda che l'alleanza è schierata a difesa delle persone LGBTQ plus. Eccolo qua il tweet di Stoltenberg, al quale ha risposto il caporedattore dell'ufficio dell'Unione per l'Unione Europea di China Daily su X. Andiamo a leggere più precisamente cosa ha scritto Stoltenberg e andiamo poi a leggere la risposta del caporedattore di China Daily. Eccola qua, Jens Stoltenberg. La NATO esiste per difendere 32 nazioni e il diritto dei nostri popoli a vivere liberamente e in pace, sì, soprattutto in pace. Nella giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia, e ogni giorno, tutto l'amore è uguale. Le persone LGBTQ plus meritano rispetto e dignità e sono orgoglioso di definirmi tuo alleato. La risposta di Chen Weiyuan, forse la NATO esiste per difendere 32 paesi, ma esiste anche per minacciare 160 paesi che non fanno parte della NATO. I bombardamenti e il cambio di regime in Libia nel 2011 sono stati il tipico esempio della macchina da guerra criminale della NATO. E il fatto che temi come i diritti delle minoranze, del riscaldamento globale, della lotta al patriarcato, delle vaccinazioni coatte, della digitalizzazione forsennata e della rimozione del contante siano così cari alla cupola finanziaria, la più potente macchina bellica della storia e al loro apparato propagandistico dovrebbe far quantomeno riflettere. Chiunque difende tutte queste tematiche, tutte queste narrazioni è schierato al fianco della cupola oligarchica finanziaria e della NATO, ovvero di una macchina bellica che completamente protesa a trascinare il mondo nel caos e nella guerra totale lungo la direttrice Europa occidentale, Russia, Israele, Iran e patto AUKUS, quindi Australia, Gran Bretagna e Stati Uniti, più il Giappone, più la Corea del Sud contro la Cina. Perché la NATO e le oligarchie finanziarie che operano da decenni per minare la nostra stabilità e il nostro benessere e che ora ci stanno trascinando a forza verso un conflitto globale dovrebbero avere a cuore tutti questi temi? Non sarà che forse sono perfettamente funzionali alla loro agenda di dominio? Andiamo a leggere. Eccolo qua, questa qua è la presidente della BCE, Christine Lagarde, che appunto è a capo della Banca Centrale Europea, che ritiene che il cambiamento climatico richieda una riprogettazione dell'intero sistema economico e finanziario in linea con la transizione verde net zero, compresa la necessità di ridurre la nostra impronta di carbonio in tutto ciò che facciamo, dalle banconote al modo in cui vigiliamo sulle banche. Ovviamente tutti questi sono pretesti, e le oligarchie sono all'opera per abbattere il vecchio sistema socio-economico. Siamo di fronte a una demolizione più o meno controllata del vecchio sistema socio-economico per edificare un nuovo sistema socio-economico, e purtroppo qualcuno rimarrà sotto le macerie quando tutto in corsa, senza avvisare le persone e senza dire che al seguito di questo, diciamo, rimodellamento del cosiddetto Occidente allargato, c'è qualcuno che ci resterà sotto e qualcuno che in qualche modo, che oggi vive in collina o in montagna, riuscirà a non essere sommerso dall'alluvione, anche se poi successivamente sarà anche il suo turno, perché questo è un sistema di dominio totale che non farà prigioniere, utilizza di volta in volta strati sociali, affoga gli strati sociali più bassi, salva gli strati sociali leggermente più in alto, i quali pensano: ok, io ho l'acqua alle caviglie, ma in qualche modo me la cavo, mentre gli altri affogano, e poi via via l'acqua sale, l'acqua sale, l'acqua sale, e mano a mano sommerge gli strati sociali sempre più in alto. I cittadini di domani, ovvero i giovani, purtroppo non si rendono conto, di quello che sta accadendo. Purtroppo non notano l'elefante nella stanza, ovvero la catastrofe che incombe, ma sono tutti dirottati verso falsi, bersagli che occupano interamente, saturandolo, la loro coscienza. Ho preso un articolo del 2012 che è un po' emblematico di questa tendenza, soprattutto nei confronti dei più giovani. Si parlava delle precedenti elezioni, astensionismo. Gabanelli e il Corriere ci spiegano che il forte astensionismo dei giovani è dovuto al fatto che non si sentono rappresentati in quanto mancano candidati giovani e i temi come LGBTQ, diritti civili, riscaldamento climatico e bullismo non sono al centro dell'agenda politica. Questo perché vengono costantemente martellati su tutte le piattaforme social, su tutto ciò che in qualche modo è in grado di influenzare la loro coscienza politica e le loro opinioni, esclusivamente su questi temi, e vengono completamente tenuti all'oscuro riguardo alle conseguenze dei grandi sommovimenti geopolitici che in questo momento stanno interessando il pianeta, in primis il conflitto tra la NATO e la Federazione Russa, ma anche la guerra economica che si sta tenendo sempre tra l'Occidente allargato e la Cina, che rischia quest'ultima soprattutto di deflagrare da un momento all'altro, data la situazione critica a Taiwan. Per chiudere questa puntata, ho ritagliato un articolo che avevo condiviso durante la pandemia, ma che secondo me resta sempre attuale per quanto riguarda appunto la manipolazione dei giovani. Questo in realtà è quanto sta avvenendo. Me l'ha mandato ieri Elisabetta Frezza, studenti profilati, si muove la privacy. Questo è un suo pallino e secondo me ha perfettamente ragione. Non bastano più soltanto i social, ma anche in ambito scolastico si continuano a proporre questi test assurdi, invalsi, che si sta cercando di fare, per i ragazzi più grandi è già accaduto, io credo che accadrà anche ben presto anche per i più giovani, entreranno a far parte dei loro curricula, in pratica una schedatura di stato dei giovani per profilarli fin dalla giovanissima età. Vi avevo annunciato, eccolo qui, il prossimo articolo, l'avevo pubblicato in piena pandemia, secondo me è perfettamente attuale anche oggi. Andiamo avanti al prossimo ritaglio direttamente. Eccolo qua. Scuola di regime di Bianca Bonavita. Adolf Hitler scrisse nel suo Mein Kampf che i bambini sono il bene più prezioso di un popolo. Primo, perché la gioventù, appunto in virtù della sua ignoranza, rappresenta quasi sempre il soggetto che meno oppone resistenza. E secondo, i bambini di oggi saranno gli adulti di domani e chi li ha veramente conquistati può credersi signore del futuro. Queste sono le parole di Adolf Hitler nel Mein Kampf. Suonano doppiamente sinistre queste parole per il tragico esito del programma educativo nazionalsocialista e per l'eco con cui risuonano nelle aule scolastiche in questi giorni di riapertura delle scuole. Ricordo che l'articolo è stato scritto durante la pandemia, o meglio, durante le immediate conseguenze dell'instaurazione del regime pandemico. È tristemente noto come le scuole, da quando esistono, siano state usate da ogni regime statuale come principale strumento di propaganda con lo scopo essenziale di formare individui ad esso conformi e funzionali. E questo è accaduto in forme simili nelle dittature come, seppur con altri contenuti, nelle cosiddette democrazie. Da sempre la scuola è stato lo strumento con cui il potere di turno ha cercato di costruire una nuova umanità a sua immagine e somiglianza. Nell'Argentina di Videla, nelle scuole si veniva addestrati alla delazione verso i propri familiari. Nella Cambogia di Pol Pot, i membri delle nuove generazioni opportunamente indottrinate anche a spezzare i propri legami familiari, vennero trasformati in spietati agenti della repressione. Andiamo avanti. Anche questo regime dittatoriale, tecnico-medico di nuova fattura, non manca di vedere nella scuola una delle infrastrutture portanti nell'edificazione della sua nuova umanità. Il motto credere, obbedire, mascherarsi, tracciarsi, distanziarsi, tamponarsi, vaccinarsi ha bisogno di un luogo idoneo in cui mutarsi in ideologia interiorizzata. E quale luogo può fungere a tale scopo meglio della scuola, detenendo essa il monopolio radicale non solo dell'apprendimento e della conoscenza, ma anche e soprattutto del tempo stesso di vita attiva delle nuove generazioni. Andiamo avanti. Ecco dunque l'istituzione scolastica tramutarsi in campo di addestramento per il nuovo regime di biosicurezza. Come potranno ora i suoi democratici apologeti continuare a difenderla? Di quale socializzazione si farà promotrice? Di quale società si farà matrice una scuola fondata sul distanziamento? Che tipo di umanità andrà formando una scuola che fonda la sua nuova pedagogia sulla paura del corpo dell'altro, ridotto simbolicamente ad arma biologica di massa? Le file di bambini mascherati davanti alle scuole, con le braccia tese a misurare la distanza di sicurezza dei compagni, sono uno spettacolo osceno, degno del peggior regime totalitario. Come ci ha ricordato Hitler, i bambini di oggi saranno gli adulti di domani. Chi li ha veramente conquistati può credersi signori del futuro. Nella scuola fondata sul distanziamento si sta costruendo la società del futuro, e quella che ad alcuni continua a sembrare un'eccezione, sarà la normalità. A ben guardare, lo è già. E non si può far finta di non vedere o volgere lo sguardo da un'altra parte. Dopo la segregazione forzata dei mesi scorsi, continuano i crimini contro l'infanzia. In questo paese la frequenza scolastica non è obbligatoria per legge, l'istruzione lo è ed essa può avvenire legalmente fuori dalla scuola statale, in famiglia o in altri contesti extrascolastici. La scuola è morta, scriveva Everett Reimer ai tempi in cui insieme ad Ivan Illich parlava di descolarizzare la società. O forse è solo giunto il tempo di portare la scuola fuori dalla scuola, ovvero al suo significato originario di scolè, Ozio, tempo libero da dedicare al piacere dello studio indipendentemente da ogni bisogno o scopo pratico. E chissà che così facendo non si rimuovano finalmente quegli ostacoli che impediscono un cambiamento radicale della società. Intanto, per dare inizio a questo cambiamento, sottrarre i bambini e le bambine al duro addestramento di biosicurezza che li attende nelle scuole equivale a cercare di impedire ai signori del presente di diventare i signori incontrastati del futuro. E purtroppo tutto va nella direzione della manipolazione dei giovani, vengono manipolati attraverso le piattaforme social, vengono manipolati attraverso le serie televisive, vengono manipolati soprattutto negli ambienti in cui si dovrebbe formare una loro coscienza libera, vale a dire nelle scuole e all'interno delle università. Se noi osserviamo i nostri giovani, li osserviamo per strada, li osserviamo nelle interviste, nelle loro dichiarazioni, vediamo purtroppo che il loro pensiero è completamente conforme, completamente appiattito sulle ideologie e sulle narrazioni dell'elite dominanti. E questo dovrebbe veramente, veramente destare preoccupazione. Per oggi è tutto, vi saluto, vedremo se ci saranno aggiornamenti dall'Iran, ne daremo conto eventualmente nella trasmissione di domani, anche se al momento ho raccolto un po' di articoli sui dati manipolati per quanto riguarda il Covid, ne volevo parlare oggi, ma poi i fatti che riguardano il Presidente Raisi hanno avuto il sopravvento, quindi probabilmente domani, se non ci saranno fatti eclatanti, vi parlerò, di questo e di altre notizie. Come sempre, vi ringrazio dell'attenzione, vi invito a sostenerci perché il nostro lavoro non ha altro, modo di andare avanti se non attraverso, le vostre donazioni. E ringrazio comunque tutti coloro che, mensilmente o una tantum ci sostengono destinando parte dei loro guadagni al nostro lavoro e al mantenimento della nostra struttura. Vi ringrazio e un saluto a tutti e buona giornata.